Buon incontro. Dovete dirmi fino a che ora siamo qui, così io mi so regolare.
Di solito un'ora.
10:30. Va bene? Beh, vediamo, speriamo di essere, di star nei tempi. Cosa dobbiamo fare stasera?
Noi lo sappiamo.
Cioè, non mi è stato dato il tempo.
No. Allora siamo cari.
Di solito arriviamo e non incontro.
Ah, non eravate preparati. Dunque, lui mi ha telefonato, mi ha detto. A volte durante gli incontri di catechismo ci sono dei bambini o dei ragazzi che non sono proprio disciplinatissimi. Allora, come possiamo gestire un po' queste situazioni? Era così, no? Allora io ho provato, però vi faccio tre premesse, così metto le mani avanti. La prima, non esistono ricette, e a volte la passione educativa e l'amore valgono di più dei tecnicismi. Vi racconto una storiella: c'era una volta una mamma che si mette a gridare perché il suo bambino di 5 anni è scappato, era vicino alla montagna e lui è andato, c'era la neve. Allora il capo del sindaco del villaggio dice: manderò 10 uomini forti a cercare il tuo bambino. Allora la mamma va con questi 10 e vanno sulla montagna a cercare il bambino, seguono le tracce, solo che a un certo punto viene la tempesta, cade la neve. E allora i 10 uomini dicono: noi siamo esperti di montagna. In questa situazione bisogna che ci fermiamo, perché ne va della sicurezza e della spedizione. Ma la mamma dice: io non posso fermarmi. E dopo un'ora torna giù col bambino. E i 10 le dicono: ma come hai fatto tu che non hai esperienza di montagna? Noi siamo... E lei sorride e dice: non era vostro figlio. Quindi a volte, ecco, l'amore, la passione, l'attenzione valgono di più degli esperti. La seconda premessa è che ogni ragazzo è un mondo, è bambino, è un mondo a sé. Quindi le proposte che io vi farò richiedono poi un amore particolare vostro, in modo che voi possiate incontrare negli occhi di quel bambino la sua unicità, perché voi non avete davanti un gruppo, voi avete davanti tante persone. La terza premessa è che tante volte vale di più ciò che fai e non dici di ciò che dici. Vi faccio un esempio che riguarda il vostro padre. Qualche mese fa sono diacono, mi chiamo Giovanni Marchioni, sono diacono permanente. Sono venuto a Fontana Fredda perché c'era il funerale di una persona che conoscevo e celebrava Don Umberto. Penso che non dimenticherò facilmente, vabbè, funerale, prima. Lui si è vestito, poi si è messo davanti al tavolino in sacrestia e si è raccolto in preghiera. Io vedo raramente un prete che comincia la messa e fa quella roba lì, perché sono tutti presi, no? Accendi il microfono, poi è ora, andiamo. Lui non ha detto niente, però mi ha insegnato molto con quel gesto. Va bene, le tre premesse, ok? Ho pensato come proporvi questo incontro. Io ho pensato così. ci sono degli studi, dicono che in una conferenza o in una lezione la memoria a breve termine fa sì che ci si dimentichi circa l'80% di ciò che viene detto in un arco di tempo che varia dalle 6 alle 8 ore. Quindi se io faccio una relazione, domani mattina ricordereste forse il 20%, quindi no. Vi faccio questa proposta. Quando avete tempo e voglia, provate a ripensare a stasera. Vi mettetevi con calma e provate a ripensare a ciò che abbiamo fatto, a ciò che abbiamo detto e a ciò che abbiamo non detto. Va bene? Il tentativo mio è quello di proporvi cose, suggerimenti, piste di lavoro, sulle quali se voi vorrete potrete lavorare. Prima di tutto cerchiamo di capire le cause di una indisciplina, di una difficoltà di gestione del gruppo. Ok? Per questo ci dividiamo in tre sottogruppi. Me le dite voi le cause, perché voi. Un sottogruppo sarà guidato da lei, un altro da lei, la conoscete tutti? E un altro da lei. Va bene? Io vi ho portato un cartellone, quindi voi scriverete sul retro, avrete, ogni gruppo avrà il pennarello, avrà 15 minuti per lavorare e quindi dovete essere abbastanza veloci. E poi, quando presentate davanti agli altri, avete un minuto e mezzo per esporre a testa.
Allora, cominciamo con loro, con il primo gruppo. Forza.
Ma è dalla parte che la mia?
No, per adesso sì.
Ok, allora, nel nostro gruppo è nato questo, che... ci sono a volte problemi dovuti al fatto che ci sono più maschi e meno femmine, quindi questa differenza determina una delle prime differenze che determinano appunto la difficoltà nel riuscire a gestire il fatto che ci siano più maschi. Hanno stimoli esterni differenti da quelli che sono quelli che diamo noi, quindi questa differenza determina una conflittualità. Hanno poca attenzione, è molto spesso determinato dal fatto che hanno più voglia di giocare, sono in tanti e hanno anche, non hanno verso le cose che facciamo interesse. Mancanza a volte di una punizione perché non siamo a scuola e quindi non hai un'arma per poter avere dall'altra parte qualcuno che determina quello che tu vuoi fare. Le situazioni familiari a volte sono pesanti e quindi c'è dall'altra parte una reazione a quello che loro fanno in questo modo. Faticano a stare insieme, quindi non sono ancora capaci di relazionarsi tra di loro. Hanno paura e insicurezza, a volte ad esporre oppure nello stare insieme tra di loro. Provenienze diverse, quindi questo determina una mancanza anche in questo caso di sicurezza e di forza nel fare le cose, perché devono comunque essere accettati, devono essere inseriti nel gruppo. E poi dei cambiamenti dovuti all'età, perché cambiando con l'età molte volte può succedere che o in peggio o in meglio, a seconda dell'evoluzione del ragazzo, del bambino. Infine dicevamo, questa è più che altro una delle soluzioni che abbiamo notato, quella di mancanza di punizione, perché ci siamo messi dalla parte di chi fa l'educatore e quindi non solo dalla parte del bambino. Il bambino ha le sue problematiche, ma a volte anche l'educatore stesso che non riesce a dare qualcosa e quindi che manca di autorevolezza o di forza nel potersi porre di fronte al ragazzo. E quindi la mancanza a volte di avere una punizione o un'arma in più determina la tua debolezza di fronte a lui.
Sì, carattere,
esatto, a volte un ragazzo è semplicemente la sua natura, quindi su quello non si può fare nulla.
Grazie al primo gruppo. Secondo?
Allora, anche per noi tra le cause principali c'è il completo disinteresse,
no,
appunto perché non prestano attenzione, non sono interessate a quello che si dice nei gruppi. Poi dipende soprattutto magari dalla famiglia, perché ci manca l'esempio, anche il problema che magari non vengono a messa perché non vengono i genitori. Non sono abituate all'attenzione e all'ascolto, e adesso sono molto abituate ai videogiochi, e facciamo l'esempio della scuola, dove molto spesso vengono usati i computer o lavagne interattive per attirarli al loro mondo. E poi voglia di essere al centro dell'attenzione, magari un po' più nei grandi, che magari per attirare l'attenzione fanno spesso battute, e quindi è più la volta che disturbano che l'attenzione che prestano agli incontri.
Bene, terzo.
Allora, nel nostro gruppo sono emersi queste cose. La prima è incapacità di motivarli, quindi il catechista si mette molte volte un pochettino in discussione se ha gli strumenti o comunque la capacità di motivare il bambino. Il secondo punto che è emerso è una situazione familiare difficile, magari alle spalle a volte non ci sono famiglie che ci possono supportare. Molte volte abbiamo bambini che frequentano regolarmente il catechismo, ma poi non vengono mai a messa, non li vediamo mai a messa, quindi non c'è l'aiuto da parte della famiglia. L'incapacità di ascoltare da parte dei bambini, dopo 2 secondi li abbiamo già persi, e quindi questa capacità di tenere l'attenzione su di loro. La voglia di divertirsi, magari dopo una settimana di scuola arrivano sabato mattina che hanno più voglia di svagarsi che non di stare ancora così fermi, concentrati e via dicendo. Poco rispetto per l'adulto, è emersa anche questa cosa, che a volte è emersa in particolar modo con suor Irene, che viene da una situazione diversa, che ci ha fatto notare che da lei invece l'adulto ha un'autorevolezza, diciamo, più forte rispetto a quello che vede qui. E poi questo senso di obbligatorietà, ci dicono: noi veniamo perché i nostri genitori ci obbligano a venire al catechismo, non perché vogliamo venire.
Grazie. Adesso come le risolviamo? Facciamo così intanto. Prendiamo un po' di stuzzicadenti.
Allora, 4 a destra. Sì, 4 poi li fai girare.
Il gioco consiste in questo. Tutte le volte che voi fate un intervento, dovete mettere da parte uno stuzzicadente. Quando non ne avete più, non potete più intervenire. Va bene? Proviamo. Io ho provato a considerare le cause, le situazioni che voi avete citato. E ho provato a inserirle in 3 grandi categorie, che senz'altro non esauriscono. Comunque, una prima questione riguarda il gruppo in sé. Un'altra questione riguarda il bambino o il ragazzo, cioè la sua provenienza, il suo carattere, la sua famiglia, questi aspetti. E un'altra ancora, se volete, è lo stile, la modalità del catechista. Io provo ad entrarci dentro, ad entrare in queste situazioni con questo esempio. Immaginate che una mamma con un bambino di 4 mesi entri in questa stanza che è vuota, noi non ci siamo. Il bambino è nel passeggino, lo lascia nel passeggino ed esce. Il bambino piange. Nessuno vuole consumare lo spazio.
Sì.
Piange il bambino? Sì. Se fate l'esperimento, adesso non so la percentuale, comunque, a volte piange, a volte no. Dipende. Se voi prendete un bambino di 9 mesi con la sua mamma e lo mettete qui dentro e la mamma esce, il bambino piange?
Sì.
Sicuramente. Io sono pronto a scommetterci. Quindi che è intervenuto per togliere. Chi mi sa dire il perché? Il perché a 4 mesi forse piange e invece a 9 mesi sicuramente piange.
Perché a 9 mesi il bambino ha la percezione della mamma, dell'altro che esce.
E a 4 no? Nel bambino, nei primi mesi, il bambino non ha percezione dell'altro da sé. Pensa che tutto quello che lui vede in qualche modo sia un prolungamento del suo corpo. Vi faccio questo esempio. Questa è la mia mano. Se io la metto dietro, non la vedo più, però non ho problemi. So che è. Quindi a 4 mesi il bambino può spaventarsi perché non vede più la mamma e magari piange, ma a volte non piange perché pensa che come la mia mano tornerà. Tanto che se voi fate il gioco del cucù e poi sparite, lui non piange ma ride. Ma con la cosiddetta crisi dell'ottavo nono mese, il bambino riesce a percepire che la mamma è un'altra da sé. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché noi siamo convinti che prima di tutto noi prendiamo consapevolezza quando siamo piccolini di noi stessi. Io esisto. Poi mi guardo attorno e vedo la mamma, il papà, la nonna, mica vero. Per poter arrivare a dire io, devo prima dire tu. La consapevolezza nostra dell'individuo arriva solo differenziandosi dall'altro, non arriva in modo originale. Riesco? Questo esempio per dirvi quanto è importante la relazione per l'acquisizione di un'identità personale e sociale. Pertanto, a volte, gli atteggiamenti dei bambini, ma anche i nostri, sono determinati proprio dalla relazione che hanno col gruppo, dentro il gruppo, dagli scopi che hanno nel venire al gruppo. Pensate a un bambino che in casa riceve indicazioni molto ferme, o portati dentro, poi magari si copre con delle amichette, poi invece riesce a dice, bellissimo, la relazione. E il gruppo stesso determina alcuni atteggiamenti. Io ringrazio i tre capogruppi, perché ho chiesto loro di interpretare un ruolo. Ve ne siete accorti? No, Penso che abbiano fatto un po' fatica. Lei sì, ma forse anche lei. Chi era con lei nel gruppo? Mi sa dire che tipo di conduttore lei è stato?
Autorevole.
Direi un po' di più di autorevole. Autoritario. Cioè lei prendeva in mano un pallino, tant'è vero che ha creato qualche momento di tensione, ma non è per lei, gliel'ho chiesto io. Lei ha assunto un ruolo. Viene facile. Un catechista che viva questo ruolo, sul breve periodo ha i risultati migliori. Sul breve periodo. Sul lungo periodo è perdente. Siete d'accordo?
Autorevolezza sì, ma autorità no.
Perfetto. È perdente perché il bambino non riesce, io dico bambino, ma vale anche per i ragazzi, ad intessere una relazione significativa con lui. Quindi se si tratta di arrivare ad un risultato dopo un'ora, questo tipo di animatore, di educatore, di solito ha i risultati migliori perché è molto efficiente. Ferma la parola, la distribuisce lui, è rigido, o vuole il risultato, cioè riesce. Ma su un anno, se l'obiettivo dell'incontro del catechismo è far incontrare, per quanto è possibile, il bambino con Gesù, forse non è il ruolo adatto. Chi era con lei? Che ruolo ha usato lei? Ha interpretato?
Non ha fatto altro, ha lasciato fare a noi.
Infatti, io le ho chiesto di lasciar fare. È un ruolo corretto per il catechista?
No,
non va bene. Negli anni 80-90 c'era questa pedagogia del lasciar fare, no? Del caos creativo. Ma parlando con adulti è il tradimento di un'asimmetria educativa, cioè voi siete catechisti, avete esperienze, conoscenze che i bambini non hanno, e allora non ha senso dire li metto al loro livello, lascio fare, no, ci vuole questa operazione di guida. Tant'è vero che in questo gruppo lei ha interpretato correttamente il suo compito. E che cosa è successo? Vediamo chi c'era. Cosa è successo nel gruppo?
Tutti aspettavamo qualcosa da lei, però alla fine siamo stati noi a dire qualcosa.
Quindi
perché
è...
da lei non veniva fuori niente.
Abbiamo chiesto come sono stata ripresa. Sono stata ripresa.
Addirittura ripresa. Voglio dire che in queste situazioni il gruppo ha alcune alternative, o si sfalda in un gruppo, no? Oppure emergono i leader che possono portare un conto. Ma questa figura di leader normalmente deve essere del catechista. Il terzo gruppo, come l'avete visto il vostro conduttore? Così vediamo il luogo. Come si è comportato?
Cercando di far parlare un po' tutti e
interagire anche l'altro, insieme a noi.
E infatti io le ho chiesto di interpretare un ruolo democratico, di coinvolgimento. In un incontro non c'è un tipo, uno stile di catechista perfetto. Noi siamo portati a dire quello democratico. Non è detto, in alcuni momenti magari è meglio uno o l'altro, e tutti noi, bene o male, siamo un po' misti. Ma questo esercizio, questo gioco, voleva sottolineare il fatto che la realtà, la dinamica del gruppo dipende anche dallo stile di conduzione che avete voi. Riesco? In questo gruppo, però, nei vostri gruppi c'erano degli altri personaggi, e spero non ve ne siate accorti. Cominciamo con Davide. Davide aveva il compito di osservare un membro del gruppo, era in quel gruppo là, con il conduttore democratico. Non dire chi hai osservato, ma se puoi dire che cosa fa.
Allora, lo dico nell'ordine in cui più o meno ha fatto le cose che ha fatto per finire. Sembrava coinvolto nel compito, molto, cioè tre volte ho segnato, che sembrava coinvolto, poi ha sorriso circa tre volte, poi appoggia gli interventi di un altro membro circa due volte, ha proposto nuove idee un paio di volte, poi beh, interviene spesso in modo appropriato, ce n'è una volta perché da spesso lo vuol dire. Poi una volta è stato silenzioso, poi viene lasciato in disparte, si distrae, critica e chiacchiera con un altro partecipante, non è mai successo, bene, non è successo.
Questo vuol dire che il membro che lui ha osservato era coinvolto nell'attività di gruppo, giusto? Questa è un'indicazione che vi do. Considerare la struttura del gruppo è fondamentale nella buona gestione del gruppo. Provate a pensare ai vostri bambini, non adesso, quando avrete tempo, no? Qual è la loro struttura? Chi riuscite a individuare come leader? Chi riuscite a individuare come leader oppositivo anche a voi? Quale tra i bambini è il capro espiatorio? Guardate che c'è sempre. C'è sempre. In ogni gruppo, anche in una famiglia. Se voi pensate alla vostra famiglia e dite chi ha lasciato il dentifricio nel lavandino, sapete subito chi pensa. C'è sempre, guarda, chi è che consuma l'acqua nella doccia? Il capo espiatorio è essenziale in un gruppo perché consente il suo equilibrio. Ma il capo espiatorio che cosa fa?
Subisce.
Ma a volte
non sono nessuno, ma quelli degli altri.
Ma a volte si ribella. E allora può creare problemi e addirittura il gruppo può espellerlo. A scuola quel ragazzo si farà bocciare, da noi magari non viene più, e il gruppo cosa fa? Ne crea un altro, perché il gruppo non può star sempre. Quindi provate a pensare nel vostro gruppo chi può essere, magari due, tre, non lo so. E chiaramente queste persone qui, come dire, vanno incontrate. Sto parlando troppo. Sì. Sì, lo dico io. E devo cercare di... normalmente un catechista, ma anche un insegnante, parla l'80% del tempo. È sbagliato. Non ottiene risultati. Quindi bisogna che noi riduciamo la quantità e puntiamo sulla qualità e sulla significatività. Per esempio adesso io e lei abbiamo interagiamo, che questo è più significativo che se io parlassi. Volevo dire questo: il gruppo ha delle sue dinamiche interne, non abbiamo il tempo per vederle, ma ne ha, e spesso noi lo consideriamo come un soggetto, vado al gruppo. In realtà quel gruppo lì è formato da 10, 15, 20 bambini, ragazzi, ognuno dei quali è una persona unica e irripetibile. Un pensiero dell'amore di Dio. Allora, quel bambino lì oggi ha fatto confusione, perché una volta non gli telefoni a casa? Perché una volta non gli fai un pensierino dentro un biglietto? Perché quella volta in cui è stato bravo, ha fatto un bel intervento, quando gli altri scappano fuori che è finito, lo chiami e gli dici: Mario, colga, mi sei piaciuto da matti oggi. Perché la ginnastica da fare è relazione col gruppo, relazione con i singoli. Gruppo, singoli, gruppo, singoli. Funziona? Educazione ricevuta. C'è una ricerca, ditemi voi, cosa può portare indisciplina nel gruppo dovuta all'educazione ricevuta? Non è chiara la domanda.
Mancanza di regole.
Mancanza di regole. Poi. C'è un tarlo che va dentro i nostri cuccioli. È una modalità di educazione che noi genitori diamo credendo di favorire la loro autostima. Tu sei un campione. Tu sei il massimo. Tu sei. E quindi tu devi fare pianoforte, lingua straniera, ginnastica, hanno delle agende più piene degli adulti. L'altro non esiste, esisto io. È chiaro che non è possibile una coabitazione dove io non posso essere protagonista. Riesco. Quindi anche questo può essere. Ma prima di andare avanti, hai osservato anche tu? Tu eri nel gruppo?
La Marielina.
Vai, dici un po'.
Criticava, sembrava coinvolto nel compito, propone delle idee nuove, interviene spesso più piatto e sorrideva.
Nel complesso ti è sembrato o sembrata inserita nel gruppo, coinvolta? Sì. Terzo gruppo. Quindi a parte la chiacchiera, ma era coinvolto anche questo. Anche questo esercizio, io vi do tutte così, poi voi se volete li riprendete, provate se potete una volta, cioè fate il vostro incontro di gruppo, poi a casa provate a mettervi lì un attimino e a ripensare ai ruoli che hanno giocato i membri, per favorirli, richiamarli, valorizzarli. Molte possono essere le cause che rendono un bambino poco attento dentro il gruppo, cause che dipendono proprio dalla sua esperienza, dall'educazione, dal carattere, no? Allora, che cosa possiamo fare qui? Anche qui vi do alcune indicazioni. Prima di tutto, non cadiamo nel grande errore di considerare l'incontro di catechismo come un incontro scolastico. Eppure, guardate, la mia classe di catechismo. L'obiettivo non è quello, E quindi il bambino non ha da dirti ti stimo, ti rispetto perché sei la mia maestra. Ti stimo e ti rispetto perché sei una persona che mi sta parlando di Gesù e io sto cercando di capire chi è questo Gesù di cui tu mi parli. E allora qui dentro è possibile giocare una dimensione affettiva. Quello che avete detto nei gruppi è verissimo, no? Televisioni, tutti questi aspetti, quindi difficoltà di attenzione, via. Ma c'è un aspetto che nei bambini non è cambiato, è la dimensione affettiva. Ve la dico così. Si può spegnere? Aspetta, te lo dico io. Adesso io chiederò di spegnere, farò partire una musichetta, voi provate con la luce spenta ad osservare la candela, mentre io vi chiedo, farò delle domande. Voi non rispondete alle domande, rispondete dentro di voi, va bene? Aspetta che vediamo se riesco a farlo andare. Vai pure, vedi pure. Che cosa abbiamo fatto? Chi mi aiuta?
Un esame in prospettiva.
Sì. Ma io che cosa ho cercato di fare? Sì. Ma che corde ho cercato? Dell'emozione. Io non ho parlato alla vostra mente. Ho parlato al vostro cuore, ho cercato di creare un'atmosfera, l'oscurità, la luce della candela, la musica. Perché il bambino non ha solo la via dell'intelligenza, la via della dimensione affettiva, delle emozioni, è una via che lui conosce poco. Per esempio, questo esercizio non è molto adatto ai bambini più piccoli, perché loro non sanno guardarsi dentro e dare una parola alle emozioni. Riesco. Ma in una stanza dove c'è il catechismo si può per esempio creare una situazione calda, seduti in cerchio stretti, di darsi la mano mentre uno racconta un'esperienza. Sentite come siete in silenzio adesso. È diverso il silenzio di adesso da quello che c'era 3 minuti fa, perché questo silenzio richiama una dimensione diversa da quella di essere qui per ragionare. Qui c'è una vita. Perciò quando si riesce, la dimensione affettiva è il veicolo migliore per creare l'unità. E i bambini sono anche molto schietti, no? Quindi se voi portate la vita, anche la loro vita, stata bene, oggi purtroppo hanno sgridato, oggi siamo in scuola, è successo. Il racconto di un'esperienza. Perché se ci pensate, voi non dovete fare teologia. Se ho slogan un discorso su Dio. Voi, il vostro compito, quello del catechista, è quello di cercare di intrecciare una vita con una chiamata, con una parola, o no? Per queste sono importanti anche piccoli accorgimenti, so che sono banali, ma ve li dico lo stesso. La disposizione, questa disposizione è adatta per un incontro eterno? Dipende di cosa volete fare. Se volete dialogare con i ragazzi, è bene in cerchio. Se possibile non troppo grande, perché troppo grande poi disperde. E dipende anche dal numero, perché un numero ottimale dal punto di vista della dinamica di gruppo varia dagli 8 ai 15. Se sono di più, dovete pensare che non è più un piccolo gruppo. E dunque la gestione ha altre regole. Pertanto, se sono di più, è bene intervallare una dimensione di cerchio, quando vi scambiate esperienze, con una dimensione di stare attorno a un tavolo, per esempio quando dovete discutere, o progettare, o scrivere, o disegnare, perché questo riguarda un lavoro, riesco? Mentre il cerchio riguarda la relazione. Quindi anche la disposizione è importante. Se è possibile arrivare 2 minuti prima, anche per vedere com'è la sala e prepararla. Anche questi piccoli accorgimenti, voglio dire, che cosa ho fatto io? Vi ho chiesto di lavorare in gruppo, ma io intanto avevo già preparato 3 capigruppo e 3 osservatori. E quando li ho chiamati, voi siete rimasti sorpresi, la vostra attenzione è aumentata. Voglio dire, il catechista che mette un fiorellino in un angolo e poi fa il suo incontro e durante l'incontro fa un accenno a un fiore. Dov'è il fiore? I bambini che cercano il fiore. Riesco? No. Sono modalità che aiutano, no?
Che porta un'emozione, anche il fiore.
Certo. Il fatto che, l'avete detto benissimo, non stanno attenti i bambini, ma non perché sono cattivi, ma perché è il ritmo, no? Sono abituati. Voi provate a osservare, potreste fare uno studio, osservare la pubblicità, sono dei professionisti eccezionali, in 30 secondi riescono a dare messaggi con immagini, musiche, attori, e i nostri bambini sono abituati a quelli, quindi noi come facciamo a competere? Allora un suggerimento è variare, cioè se uno si mette lì e parla un'ora, come sto facendo io, che sto parlando troppo, rischia di perdere. Allora, 5 minuti, 3 minuti e poi dialogo, 2 minuti e poi faccio un'attività, 3 minuti. Quindi l'incontro va pensato, preparato, affinché non sia la lezione. In questo senso ci sono tanti esercizi e qui ve ne propongo uno. Ho bisogno di 5 volontari, velocissimi, se no il tempo. Prendono una sedia e si mettono qua attorno. Forza, forza! 2, altri 3. Prendete la sedia che dovete sedervi. questo per lei. E questo. Allora, qui dentro ci sono delle caramelle, eh? Loro devono prendere le caramelle, più vicino. Allora, dovete prendere il bastoncino
alla fine.
Alla fine. Con una mano sola, e dovete mangiare le caramelle. Vediamo un po'.
Non posso mangiare. Cioè, senza glutine le posso mangiare, altrimenti.
No, no, è già presa.
A una e basta.
Non ci riesco. Eccola.
Aiuto, aspettate che la aiuto. Un po' dura, eh?
Ma io non ce
l'ho. Forza, mangiate le caramelle.
Daniela, scusa.
Benissimo. Grazie, bravi, bravi, sono stati bravi, eh? Bene, potete andare.
Ho studiato io per prendere.
Adesso vi racconto una storia. C'era una volta un tale che muore e deve andare in paradiso e incontra San Pietro. E allora San Pietro gli dice, sì sì, tu dovrai andare in paradiso, però sai, siccome il paradiso è lontano, dobbiamo prima passare per l'inferno. Allora passano in una stanza enorme con un tavolo in mezzo e tutti i dannati sono seduti ai lati del tavolo, e sul tavolo c'è ogni ben di Dio da mangiare, solo che i dannati sono legati alle sedie e hanno un'asta così, e loro prendono il cibo ma non riescono mica a mangiare, e allora hanno lì che sono affamati e gridano e urlano, e in quella stanza enorme si sente un chiasso davanti. Allora quel tale va piano piano, supera l'inferno e arriva al paradiso. Apre la porta e si trova davanti della gente che chiacchiera amabilmente. Ma la scena è la stessa. C'è un grandissimo tavolo, imbandito, e la gente è seduta da una parte e dall'altra. E solo che ridono. Perché? Perché si imboccano. E quindi tutti mangiano. Voi potete spiegare l'amore e la solidarietà facendo della teoria. E i bambini dopo 3 secondi scappano. Oppure gli potete far fare un gioco e raccontare una storia. E i bambini dopo questo gioco e questa storia capiscono cosa vuol dire amore e solidarietà. Perché? Potrei stare qui 10 minuti a dirvelo in modo tecnico. Perché il bambino ragiona in modo operatorio, fa un discorso di tipo rappresentativo di ciò che vede, ma è più immediatamente dire che il bambino è più portato per l'azione, per il fare, giusto? Più che per la star lì. La favola poi, la storia, permette ad ogni bambino di arrivare al livello in cui lui è, non ha bisogno di sforzarsi, perché sono esperienze quotidiane. Allora, se voi strutturate l'incontro mettendoci una storia, un gioco, un richiamo di dimensione affettiva, può essere vario e portare i bambini più attenti. visto che vi è piaciuta, ve ne racconto un'altra. Voi potete trovarle queste storie da un autore bravissimo, si chiama Bruno Ferrero, li trovate alla libreria Verdi, ha scritto tanti libri, e lui in alcuni ci sono anche delle piste didattiche. C'era una volta un pastore che aveva un agnello e lo teneva dentro un recinto, e nel recinto c'era un buco. E il pastore disse all'agnello: non uscire dal recinto, perché sennò il lupo ti può mangiare. Ma un giorno l'agnello uscì attraverso il buco e il lupo lo assalì e stava per mangiarlo, ma il pastore arrivò e lo salvò e lo riportò dentro al recinto. E nonostante tutti gli dicessero di farlo, il pastore non volle chiudere il buco nel recinto. Interpretiamo la storia. Chi è il bambino? Chi è l'agnello, scusate? Noi o il bambino? Chi è il pastore?
Dio.
Chi è il lupo? Peccato, il male. Cos'è il recinto? La libertà, ma anche il recinto. E la regola. Ditelo in modo cristiano. Allora, Gesù è il pastore, noi siamo gli agnelli, i comandamenti, ma i comandamenti non limitano la libertà dell'uomo, la regola. Ma ditelo in un modo teorico ai bambini, se capiscono. Dura il rapporto tra legge e libertà, ma se voi gli dite la storia e poi gli aiutate a riflettere, riesco. Il tempo vola, quindi ancora questo. Se volete, se potete, ci sono dei bei video. Voi li potete trovare chiedendoli ai giovani su YouTube, durano 2 minuti, 3 minuti, perché un video di 20 minuti è eccessivo, non ha senso. Allora gli proporrete un film, ma non va bene. Invece 2 minuti stimolate l'attenzione, perché sono colori, musica, parole con significati, e poi chiedete ai bambini cosa avete capito, cosa c'è, discutiamo, scegliamo, ok? Per esempio, vi faccio sentire questo, vedere questo.
E poi tu, tre e mi giro e poi tu, tre fate pure 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 e poi tu.
Tu, fuori, subito!
Con chi sto parlando? Non la prego, miss. No. Avanti, dove eravamo? Avanti e...
ballerino.
Perché no il ballerino?
Perché no il ballerino?
È più che normale.
È più che normale.
Io volevo fare la ballerina.
Visto?
Sì, tua nonna. Le ragazze. No, non i ragazzi, Billy. I ragazzi fanno pallone o pugilato o lotta. Non è i ballerini.
Quali ragazzi fanno lotta?
Non cominciare, Billy.
Cosa c'è di male? Non lo capisco.
Lo sai benissimo cosa c'è di male.
No, non lo so.
Sì che lo sai.
Dura ancora 1 minuto o 2, ma ditemi quali temi possono emergere da questo video. che possiamo usare nella catechesi. Non ho capito. Avanti. Il rapporto genitori-figli, in particolare il rapporto del padre. Del padre. Quanti bambini magari hanno delle famiglie con delle difficoltà? Quando noi presentiamo Dio come padre, che padre è se il mio papà? Allora quel padre lì, che è un padre buono, un padre che ama, è un padre che si incarna e che muore con te, per te, e in un mondo che ti dice prendi, afferra, lotta, lui ti dice prendimi, mangiami l'Eucaristia, abbracciami. E allora il bambino dice, ma la mia esperienza con mio papà è diversa, o è simile. E se siete fortunati e riuscite a creare l'atmosfera giusta, ci sarà quel bambino che dirà, ma in casa mia non veniva così, perché è successo questo, questo e questo? Allora ragazzi, fermiamo, parliamone un attimo. Allora questo Pierino ha vissuto questa esperienza qui in casa sua questa settimana. Allora facciamo una cosa. Ci state se la prossima se durante questa settimana ognuno di noi dice una preghiera per Pierino. E la prossima settimana porta un foglietto con un bel pensiero per Pierino. Qualcuno si dimenticherà, ma qualcuno magari lo porta e Pierino si sente amato e voi avete creato una condivisione di gruppo, perché se voi riuscite a generare il senso di appartenenza al gruppo, l'indisciplina calerà fortemente. Questo lo potete favorire in diversi modi, facendo delle cose vostre. Per esempio, viene fuori un'esperienza intensa, vedi, questa roba qua rimane qui, perché è nostra, appartiene al nostro gruppo. Il fatto che Maria abbia pianto perché, che so, ha avuto un problema, questo rimane tra noi, non è che andiamo a spettacolare in giro, fa parte della nostra storia. E tu magari quella sera lì fai una telefonata a Maria, Maria, lo sai che io stasera prego per te, eh? E io non dico che risolverete tutti i problemi, per carità, però voi direte ai bambini, ai vostri ragazzi, che non siete mestieranti, che non andate lì per occupare un'ora, che ci provate con tutte le vostre fragilità, i vostri limiti, ad essere mandati da quel Signore che voi cercate di trasmettere. E allora i bambini, più che le vostre parole, impareranno dalle vostre azioni, dal vostro tono di voce, dalla vostra delicatezza. Piccola esperienza personale con un ragazzo terrificante, sto vivendo un bellissimo rapporto per lettere, gli scrivo delle lettere e lui mi aspetta e si crea un rapporto per cui io non sono solo l'adulto che ti dice stai fermo, sono anche quell'adulto che ti chiede di fidarsi di lui, perché non è interessato a farsi ubbidire, ma è interessato a vederti crescere come uomo e come cristiano. Allora penso, e chiudo perché l'ora è passata, che la strada da fare ce ne sia tanta, ma che un bel segno sia già la vostra presenza. I bambini sanno che voi siete mandati dalla comunità. La vostra comunità parrocchiale vi ha detto: sì, ti mando a fare catechismo. Cavoli, ma che significa? Non avete detto nei gruppi, no? Tante volte i bambini non vengono a messa, no? Voi siete, se non l'unico, uno dei pochi momenti, delle poche persone che permette a quel bambino di venire in contatto con una dimensione di fede. Quindi avete una grande responsabilità, ma siete anche molto preziosi per la comunità cristiana. Già il vostro esserci dunque dice una cosa grande. E allora vi chiedo di concludere l'incontro con un'altra preghiera, stavolta alla Madonna. È stata mamma, sa cosa significa tirar su un figlio, l'ha dovuto perdere in tutti i sensi, però si è fidata di lui. Allora forse possiamo chiudere l'incontro chiedendo veramente a Maria di darci la mano. Viva. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Però l'incontro non è finito. Ditemi quanti stecchini avete. Secondo voi chi ha vinto il gioco? Chi ha più stecchini o chi ne ha meno?
Chi ha meno?
Pensate alla parabola dei talenti. Ah, mi ho messo nel sacco. Se Gesù, no, il padrone se ne andò e lasciò 10 talenti, 5, 2. Chi è il vincitore? Chi li ha fatti fruttare? Allora, chi di voi ha pochi stecchini perché i suoi interventi hanno contribuito ad arricchire il gruppo, ha vinto. Chi li ha tenuti tutti, li ha sepolti, ma mica bene. Questo è un gioco che si può fare con i bambini, non con gli stecchini perché pungono. Ecco, cosa pensi di cartoncino, no? Si può fare. In bocca al lupo, ciao!